Il mio bambino ama muoversi, correre, giocare ed è sempre in movimento, ma come faccio a capire se è solo vivace, come tanti bambini della sua età, oppure se è proprio iperattivo e quindi qualcosa che deve attirare la mia attenzione di genitore? Come riconosco le due cose? Mi devo preoccupare o no? Ne parliamo tra poco nel video o nel podcast del lunedì. Cominciamo! Oggi parliamo di iperattività, che come tante altre parole è una parola che può avere una doppia valenza. Come tante altre parole, nel senso che ci sono anche altre parole, ad esempio depressione, che sono sia una parola che ha un significato clinico, formale, e anche una parola che viene usata nel senso comune. Oggi mi sento depresso. Non significa naturalmente avere una patologia, ma si dice in senso comune. Anche iperattività è una di quelle parole perché contemporaneamente è una parola che indica un vero e proprio disturbo psicologico codificato nel manualone delle malattie o comunque delle indicazioni per delle patologie psicologiche, ma è anche una parola che si usa nel senso e nel gergo comune. Mamma mia, ma oggi sei proprio iperattivo! Non significa naturalmente un aspetto clinico. Come facciamo quindi a distinguere che cosa è clinico da che cosa non lo è? Come nel mio stile, come mi conoscete, se non mi conoscete avete messo like, io sono Silvia Spinelli, la psicologa Silvia, e in questi video, in questi podcast vi aiuto a tradurre la psicologia dello sviluppo in suggerimenti semplici. Dicevo, come nel mio stile dobbiamo fare un passo indietro e capire che cos'è che rende un bambino più o meno agitato, iperattivo. Dovete sapere che nel cervello di tutti noi esistono delle funzioni che si chiamano funzioni esecutive, che sono un po' l'orchestra, ma contemporaneamente anche il direttore, come se fossero i semafori, ma contemporaneamente anche il vigile urbano che li regola. Ovvero sono delle funzioni che organizzano, pianificano, mettono in sequenza, dicono aspetta, parti prima tu, no, tu fermo ancora un attimo, fai questa cosa perché dopo dovrai fare quella, perché dopo dovrai fare quell'altra. Insomma, tutte le funzioni che quando noi ci approcciamo a un qualsiasi compito, che sia veramente allacciarci le scarpe o fare un piatto di pasta, ci aiutano a capire cosa fare prima, cosa fare dopo e frenano, e qua arriviamo al punto, la nostra impulsività. Non butto la pasta d'impulso prima che bolla l'acqua, prima di aver messo il sale. Mi devo saper regolare in qualche modo. Regolare l'impulso, regolare l'emotività, regolare il corpo. Queste funzioni sono delle funzioni che iniziano a costituirsi nel cervello di un bambino verso i 7-8 anni e completano la loro maturazione verso i 19-20 anni. Quindi, prima cosa, può essere normale che un bambino di 2 anni non riesca ad autoregolarsi, motivo per cui dobbiamo imporci tante cose che non posso dire in questo video, ma che trovate nel corso più esteso per chi non mi ascolta. Queste e altre cose su cui mi soffermerò nel webinar gratuito che ci sarà il 18 alle 18 dal titolo Perché non mi ascolta? Quindi mi raccomando, se volete sapere di più su quella fascia d'età, diciamo d'età prescolare, iscrivetevi qui sotto in descrizione al webinar. Quindi può essere normale che un bambino piccolo ancora non abbia maturato delle funzioni frenanti e dovremmo fare noi adulti alcune cose, però man mano che i bambini crescono, naturalmente ci aspettiamo, come dicevo, dai 7-8 anni in avanti, che riescano a far funzionare un po' meglio questi freni, queste briglie che li aiutano a organizzarsi. Però c'è un però, anzi ci sono più però. Un però risiede nel cambiamento epocale. I bambini di adesso sono molto più veloci dei bambini di un tempo, abituati a tanti stimoli che si susseguono velocemente, per nulla abituati a tollerare un po' di attesa e un po' di frustrazione, perché il mondo adesso va con swipe, tap e molto veloce. Quindi le funzioni esecutive che ai tempi, ai bei tempi andati, quando si stava peggio, venivano allenate quotidianamente dall'ambiente, perché dovevamo aspettare per un sacco di cose. Adesso l'ambiente non le allena più, quindi prima cosa che dobbiamo sapere, l'ambiente non facilita l'allenamento di queste funzioni. Dobbiamo pensarci noi adulti, come dobbiamo fare, come possiamo fare, è un discorso molto ampio, però è importante sapere che dobbiamo un po' allenare l'attesa, tutti quei giochi pronti via, l'orologio di Milano, magari non dare tutto subito, insomma, quella funzione regolatrice e frenante dobbiamo un pochino pensarci noi adulti ad allenarla. Seconda cosa che volevo dire è che dipende anche molto dal temperamento individuale. Ci sono bambini più motori, ci sono bambini che hanno la rabbia tra le emozioni prevalenti e che quindi tollerano molto poco le costrizioni e le frustrazioni. Però è una bufala quella che per un bambino che magari ha difficoltà con queste funzioni frenanti, con queste funzioni esecutive, basti un po' di educazione per guarire in qualche modo e risolvere un problema. Ma Silvia, come facciamo a sapere se è proprio un problema o se è solo un'attitudine? Allora, naturalmente il DSM ha una serie di criteri. Come si fa a fare una diagnosi? Si fa sempre così, si prendono una serie di criteri e si spunta ce lo manca, ce l'ho da quanti mesi, eccetera. Quello che vi dico io però è che il processo diagnostico è una cosa complessa. Quello che noi possiamo fare per osservare, capire se c'è bisogno di approfondire, sempre e solo ovviamente con figure professionali specializzate e preposte, non inventiamoci professioni che non ci sono, le figure professionali preposte sono psicologi, neuropsicologi, psichiatri, neuropsichiatri, logopedisti per una parte, neuropsicomotricisti per una parte, altre figure non ce le andiamo a inventare per fare questo tipo di diagnosi, ok? Quello che volevo dire è osserviamo se queste funzioni frenanti creano disagio al bambino stesso. Osserviamo ad esempio se la difficoltà a regolarsi avviene in tutti i contesti, avviene a scuola, avviene a casa, avviene con gli amici, magari avviene al parco, fa sì che il bambino non riesca magari a organizzare dei giochi perché è troppo impulsivo, perché si muove troppo. Il bambino, la bambina, riesce in alcuni contesti a orientare e veicolare la sua fisicità e la sua attenzione o non riesce in nessun contesto? Questa difficoltà quanto è pervasiva e quanto è, si dice in psicologia, egodistonica, cioè quanto il bambino stesso la vive come problematica e dice con le parole o con gli atteggiamenti io vorrei riuscire a regolarmi di più, ma proprio non riesco, non ce la faccio magari a scuola e questo mi causa problemi, ma non ce la faccio e segnalo che questa cosa la patisco. Invece potrebbe essere una forte vivacità che però si alterna a dei momenti di tranquillità quando il bambino riesce a regolarsi e quindi che il bambino o la bambina non vive malamente. Ma voglio dirvi ancora un'altra bufala prima di chiudere il video. Non è detto che un bambino che vedete fermo fisicamente non abbia degli aspetti di iperattività che possono essere mentali. Infatti l'iperattività ha due facce. Una faccia è quella del movimento continuo, quindi i bambini che vedete sempre in movimento, che anche mentre leggono, studiano, giocano, palleggiano, manipolano, si muovono, si alzano, si mettono a testa in giù. Lo fanno molti bambini non iperattivi clinicamente che poi riescono in altri momenti a veicolare e a stare, diciamo, nel binario. A volte questo gli causa una grande fatica e anche questo può essere un fattore che ci può spingere ad approfondire. Quindi, ok, il mio bambino riesce, ma fa una fatica pazzesca e quindi poi è esaurito, stanchissimo, eccetera. Oppure c'è un tipo di iperattività che è solo mentale. Il bambino apparentemente è fermo, ma la sua mente apre finestre, 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 finestrelle. E questo fa sì che non riesca a concentrarsi, non riesca a veicolare la sua attenzione e anche questo può farlo molto soffrire e essere vissuto in maniera, come dicevo prima, egodistonica, cioè dissonante con quello che il bambino o la bambina vorrebbe per sé. In sostanza, Silvia, quando approfondire? Allora, in generale, alleniamo le funzioni esecutive sempre. Come facciamo a allenarle? Ponendo noi dei confini e dei limiti coerenti e fermi. Aiutiamo noi, bambini, a mettere un confine se vediamo che loro non riescono a esercitare queste funzioni frenanti, soprattutto nella prima infanzia. Dando indicazioni chiare, spezzettate, cioè per un bambino molto che già ha un'attenzione, una soglia dell'attenzione bassa, come tanti bambini in questo periodo storico, cambia un'indicazione come non ti allontanare, oppure come puoi correre fino a quella macchina rossa, cambia moltissimo, perché lo aiuta a visualizzare i limiti e i confini se magari non riesce a farlo da solo. Alleniamo le funzioni esecutive, quindi alleniamo la pianificazione, alleniamo il trattenere gli impulsi, non diamo tutto subito, lasciamo che loro facciano delle cose e quindi provino anche a organizzarsi. E se abbiamo dei dubbi perché vediamo che nonostante ciò il nostro bambino, la nostra bambina non riesce proprio, è come... vi viene proprio di pancia, vi rendete conto che anche quando vorrebbe è come se fosse più forte di lui o più forte di lei questa disorganizzazione, che può essere nel movimento che non riesce mai a frenarsi, ma che può essere anche nella mente, quindi si estranea, quindi si distrae, quindi lo vedete proprio. Sono dei bambini con la testa tra le nuvole, devono andare a sport e si dimenticano lo zaino, devono andare a scuola e non hanno la cartella. Se vedete che questi aspetti fanno soffrire il bambino stesso, al di là di quello che magari le persone intorno possono dirvi, forse vale la pena di approfondire, con l'obiettivo mai di mettere un'etichetta, mai, 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 perché noi siamo molto di più di qualsiasi parola, diagnosi, etichetta, cornice che ci possano mettere, ma con l'obiettivo di capire quali sono i punti più difficili e più deboli e fornire ovviamente un giusto allenamento per migliorare queste parti. Parleremo tantissimo di ascolto e anche di funzioni esecutive nel webinar gratuito del 18, venerdì 18 alle ore 18. È gratuito, ci si può iscrivere qui sotto, vi aspetto numerosissimi. Ciao!